cominciamo il nostro incontro. E grazie intanto di essere rimasti così numerosi. È sempre bello riempire questa sala dopo gli spettacoli. Allora, Giuseppe, molti di voi lo conoscono perché è venuto più volte per il nostro convivio dantesco. Ed è proprio Giuseppe Ledda dell'Università di Bologna che tra i diversi suggerimenti che ci ha dato ci ha parlato di Iter Webb, docente all'Università di Cambridge, e di questo suo bellissimo libro Dante's Persons, lo facciamo anche vedere, ancora non c'è l'edizione in italiano, però ci auguriamo che ci sia, perché
ci stiamo lavorando
Giuseppe, perché il libro è veramente bello e importante sul concetto di persona in Dante, e in particolare come questo concetto e questa realtà della persona, del living body, posso dire, di cui parla Iter, è centrale nella scrittura di Dante, nella sua visione teologica, perché si lega poi alla persona della Trinità, e in particolare nello sviluppo che questa persona, questa unità così forte di corpo e anima, ha nel purgatorio e nelle gestualità delle persone del purgatorio, dei penitenti. E quindi capite quanto noi che stiamo affrontando il purgatorio, perché lo metteremo in scena l'estate prossima sia a Matera che a Ravenna, in forma di sacra rappresentazione medievale, quindi con centinaia e centinaia di cittadini che parteciperanno con noi a farlo il purgatorio, non saranno spettatori. Questa nozione di persona e di gestualità, quindi di queste figure del purgatorio, capite quanto può essere stimolante e interessante. Ci verrà fuori probabilmente Manfredi, il sorriso di Manfredi, verrà fuori Buonconte con la lacrimetta, sono figure di cui anche abbiamo parlato pochi giorni fa nel primo incontro di chiamata pubblica, quando il teatro si è riempito di cittadini di tutte le generazioni. E lo dico per chi ancora volesse iscriversi e non si è iscritto, è ancora aperta la chiamata, che verranno con noi a incarnare i diversi cori del purgatorio. Così è nata l'idea di questo incontro, è perfetto, per noi è un piacere, un onore avervi qua, e quindi a questo punto do la parola a Giuseppe.
Sì, grazie Marco. Ma prima di tutto io faccio una comunicazione di servizio, se posso, abituato a lezione. Qua ci sono dei posti liberi, ragazzi, anche lì, quindi se ci sono tre posti liberi lì, due là, volete star lì per poter scappare, hanno capito che insomma è meglio tenersi una via di fuga libera. Ok, ma dunque io sono felicissimo davvero di essere qui, ringrazio Eder che ha accettato di venire, ringrazio Marco che ha accolto col consueto entusiasmo la mia idea. Questa idea è nata questa primavera, quando dopo un periodo in cui per una serie di motivi non ho potuto lavorare su Dante, non ho potuto leggere le nuove cose uscite su Dante, dopo un paio d'anni ho letto questo libro che era uscito nel 2016 e che avevo soltanto potuto sfogliare perché ero preso da altre cose, e come l'ho letto ho pensato all'incontro che avevamo avuto pochi mesi prima nel gennaio di quest'anno qui in teatro con Marco, con Ermanna, con alcuni colleghi di Bologna, Sebastiano Nobili, Marco Veglia e Angelo Mangini, proprio per iniziare a pensare insieme, noi lettori e studiosi di Dante, dare degli impulsi, delle idee, dei nostri punti di vista che potessero poi entrare nella elaborazione creativa di Marco ed Ermanna e di tutti voi per il Purgatorio. Leggendo questo libro lo trovavo pieno di spunti, secondo me preziosi e interessanti per la vostra elaborazione, quindi poi parlando con Eder, parlando con voi, è saltata fuori l'idea di organizzare questo incontro. Perché mi è sembrato così interessante questo libro? Perché appunto, come già Marco ha annunciato, si concentra su alcuni aspetti del purgatorio, quindi pur collocandoli all'interno dell'intera commedia, e quindi sono molto preziosi anche i punti di contrasto tra l'inferno e il paradiso, per vedere come questa medietà, sempre un pochino anche noi dai programmi scolastici, e salutiamo qui anche i ragazzi deportati dalla professoressa del Dante Alighieri, che non solo sono costretti la mattina a subire le sue angherie, ma anche in orario serale. Ecco. Sono dei ragazzi di una classe terza, del terzo anno, quindi ancora non stanno studiando il purgatorio, però insomma, ecco, cercheremo magari, no, Eder, di tenere presente anche la dimensione di contrasto rispetto all'inferno che loro stanno studiando così. E del resto anche l'esperienza teatrale viene dall'inferno, no? Ancora direi questo Fedeli d'amore, no, Marco, sì, ha ancora, no, molto le radici nell'esperienza infernale. Ecco, leggendo questo libro centrato sul modo in cui Dante elabora, propone la nozione di persona, vedevo che c'era un'attenzione molto forte al purgatorio in una chiave totalmente nuova rispetto al modo in cui siamo abituati a leggere, quindi pensavo che potessero venire degli input interessanti. E in particolare la dimensione che mi ha colpito è appunto l'attenzione ai gesti, ecco, tu già l'hai annunciato, poi ora con Eder magari cercheremo di capire meglio cosa sono questi gesti, perché sono così importanti, di fare alcuni esempi di lettura insieme, magari anche leggendo insieme qualche verso e commentandolo da questo punto di vista. La dimensione, ecco, del purgatorio, do soltanto queste due parole chiave che poi cercheremo di capire bene come vengono realmente realizzate nel testo. La dimensione del purgatorio, della gestualità del purgatorio, è una dimensione di una gestualità che crea relazioni. Quindi una gestualità relazionale attraverso la quale si costruisce questa idea, questa nozione, questa identità di persona. Sono concetti anche filosoficamente complessi, questa nozione di persona. Quindi prima di tutto io chiederei a Eder, naturalmente io farò delle domande, siamo già d'accordo così, gliel'ho dovuto dire perché lei è americana, insegna in Inghilterra, quindi molto seria, quando fanno una domanda rispondono a quella domanda. Io dico, no, guarda, io ti faccio delle domande, ma se non vanno bene, in Italia funziona così, che uno poi risponde come vuole, non è che devi proprio rispondere alla domanda, anche gli studenti lo sanno, no? Rispondono un po' come vogliono alla domanda della professoressa. Allora, ecco, la prima domanda che ti farei è questa della cosa significa persona, e magari se puoi già subito proporci un primo contrasto tra il modo in cui la nozione di persona funziona nell'inferno e il modo in cui funziona nel purgatorio, in maniera così iniziale, per così dare qualche punto di riferimento, poi andiamo magari a sviluppare, approfondire, ma sentiti libera se la domanda non va bene.
Grazie, prima di tutto vorrei dire quanto sono felice di essere qua e ringrazio molto dell'invito, è stato bellissimo anche assistere a questo bellissimo spettacolo. Allora, la persona, per tanti la prima cosa che viene in mente è quel che dice Francesca nel quinto canto dell'Inferno, la bella persona che mi fu tolta. Scusate.
Se lo vuoi prendere.
No, va bene così, va bene così. La bella persona che mi fu tolta, dice Francesca, e viene sempre commentato come il corpo, cioè cosa ha perso Francesca? Ha perso il suo corpo, è stata ammazzata e quindi è questo che le manca, no? Quindi la persona nel contesto infernale sarebbe il corpo morto, quello che le anime non hanno più. Però ho notato, e voi avete già capito che Dante è sempre, non è mai facile, non è mai semplice, e quindi anche le parole chiavi come persona cambiano da cantica in cantica. Quindi ho notato che persona è diverso, cioè la parola ha un significato ben diverso nel purgatorio e anche nel paradiso. Nel paradiso, quando si parla della persona, si parla della persona, pensate alla Trinità, no? Le persone della Trinità. Invece in purgatorio è un uso un po' non ben definito, non sembra più corrispondere perfettamente all'idea del solo, il corpo fisico che le anime hanno perso, e inizia ad avere qualche rapporto con l'idea della Trinità. Però, come tante cose nel purgatorio, rimane un po' in mezzo, indefinito e quindi affascinante. E un passo che mi interessava particolarmente è proprio a Purgatorio 22, quando è Virgilio che parla di Stazio, parla di aver sentito parlare di Stazio e dice: mia benvolenza in verso te fu quale più strinse mai di non vista persona. E quindi mi sono chiesta, cos'è la non vista persona? Cosa può essere? Se persona è talmente legato all'idea del corpo fisico e Virgilio ha solo sentito parlare dell'affezione che Stazio sente per lui, cos'è questa affezione per la non vista persona? Quindi persona deve avere un significato che va al di là, per le anime in purgatorio almeno, che va al di là del corpo fisico. E la cosa che ho voluto studiare soprattutto nel libro è come la persona si manifesta nel purgatorio tramite il gesto, che tante volte, secondo me, Dante non vuole che per noi l'esperienza di leggere il purgatorio è semplicemente dire: ah, guarda questi personaggi, come se fosse un romanzo qualsiasi, personaggi finti, immaginati. Per Dante queste sono tante, sono persone vere che o conosceva o delle quali ha sentito parlare così tanto, che erano per lui persone molto vere e molto importanti. E quindi tante volte nel purgatorio, secondo me, cerca di farci anche come lettore stabilire un rapporto con la persona che parla. E quindi non basta la parola, ci vuole anche un gesto. E tante volte nel purgatorio abbiamo una descrizione molto densa di un gesto che fa un certo personaggio, oppure che fa tutto un gruppo di, meglio dire, persone nel purgatorio. E secondo me è una modalità che ha Dante per renderci presenti queste persone, perché alla fine, se pensiamo nel purgatorio, cosa chiedono le anime? Chiedono sempre di essere ricordate. Per loro è fondamentale avere le preghiere dei vivi, no? E quindi Dante gli offre questa cosa alle persone del purgatorio, gli offre la possibilità di essere ricordati. E tante volte sono proprio i gesti che ci ricordiamo. Quando leggiamo la descrizione, possiamo legare l'idea che abbiamo di un movimento corporeo alle parole che dicono, e così la persona diventa memorabile, diventa qualcosa che ci possiamo riconoscere in qualche modo. Ma mi fermo là.
No. Beh, hai usato alla fine una parola chiave, il riconoscimento, su cui magari avremo modo di arrivare, di capire bene cosa vuol dire. Ti volevo chiedere di un altro concetto un po' generale, prima di iniziare a leggere magari dei passi in modo più analitico. La dimensione purgatoriale è una dimensione, diciamo, intermedia, non come si diceva nella scuola quando la frequentavo io, cioè a metà tra una cosa e l'altra, e quindi fissa in una posizione mediana. Ma tu fai molto bene vedere la medietà come un processo, una trasformazione, un divenire. E allora anche questo concetto di persona nel purgatorio mostri molto bene come non è una condizione data, ma è qualcosa che è in fase di ricostruzione, di rielaborazione. Ecco, e questo forse si può capire ancora meglio attraverso un confronto che tu fai nelle pagine del tuo libro con il senso invece della persona all'inferno e anche della gestualità delle persone all'inferno.
Sì, infatti, possiamo anche pensare ai fedeli d'amore che abbiamo visto adesso. C'è questa visione anche politica al centro della divisione, no? I guelfi, i ghibellini, che poi è la divisione tra i guelfi, che poi è la divisione tra i guelfi bianchi, e che continua fino al giorno d'oggi, la divisione sempre uno contro l'altro, no? E questo è lo stato infernale, no? Questo è quello che vediamo nell'inferno, e forse è quello che possiamo fare correlare allo stato attuale. Quel che vediamo nell'inferno, ogni anima lì è completamente isolata contro ogni altra anima che è lì presente, cioè il gruppo si è diviso talmente tante volte che si rimane questo individuo, sempre un individuo perfettamente isolato. E quindi i gesti non servono a comunicare nell'inferno, cioè i gesti, quando uno legge una teoria sui gesti, la spiegazione cos'è un gesto, che non è facile tra l'altro, è un dibattito molto acceso, ma comunque si tende a parlare della comunicazione, del modo in cui è una comunicazione corporale, no? Solo che nell'inferno, sì, possiamo leggere i gesti in qualche modo, ma è sempre un'aggressione si ha sempre l'idea che il gesto infernale non si aspetta una risposta, non si aspetta una comprensione, ma invece è lì per subire un'aggressione contro l'altro. E invece nel purgatorio, dove potremmo dire che il lavoro del purgatorio è di ristabilire i rapporti nella comunità, no? Lì i gesti funzionano proprio per comunicare, per creare comunità. E quindi il gesto ha tutto un altro senso. E vediamo fin dall'antepurgatorio questi gesti anche molto comuni, anche super semplici. E per esempio il gesto di andare indietro, che è sempre un problema per studenti americani, inglesi, perché per noi non vuol dire niente questo. Col dorso della mano, cioè, leggono e non capiscono, perché noi facciamo così per mandare indietro la gente. E quindi questo gesto dobbiamo sempre spiegare. Ma anche questi gesti semplici che vengono descritti danno all'inizio del purgatorio proprio l'idea di ricostruire relazioni umane, anche quelle semplici, anche quelle di comunicazione proprio di base, quelle di dire non andare in questa direzione, torna indietro, per ristabilire l'idea che il gesto può creare comunicazione tra persone, perché in inferno non funziona così, sono offese.
Ecco, quindi già siamo entrati, no, con questa allusione al gesto del terzo canto dell'inferno, del purgatorio, in cui però, dopo questo gesto che appunto appartiene a una quotidianità, a un primo tentativo di costruire una rete di relazioni che crea una comunità in cammino, c'è però subito dopo un gesto invece di un'importanza, di una pregnanza teologica straordinaria, che è quello di Manfredi che si presenta a Dante, che appunto si fa riconoscere da Dante, quindi entra quel tema del riconoscimento a cui stavamo alludendo prima. Magari leggo ora una terzina e poi ti chiedo di spiegarci perché è così importante e quali sono le sue connessioni. A un certo punto, ecco, il terzo canto del Purgatorio, visto che sono qua dei ragazzi, mi permetto di spiegare un minimo il contesto, è molto importante perché è la prima volta che Dante incontra un personaggio del Purgatorio, non quelli appena sbarcati come Casella, che quindi ancora devono capire bene dove sono, dove devono andare, ma un primo gruppo di anime che si trova nell'antipurgatorio, cioè in una zona dove delle anime che per vari motivi hanno tardato a pentirsi o sono, come nel caso di Manfredi, state escluse dalla Chiesa con una scomunica, devono aspettare per un lungo periodo prima di poter entrare nel purgatorio vero e proprio, in cui poi sono puniti, diciamo così, in maniera temporanea per purificare i loro vizi. Qua siamo ancora nella zona antipurgatorio, prima del purgatorio, una zona di attesa, ma Dante incontra un primo gruppo di anime che sono i morti in stato di scomunica e quindi erano fuori dalla chiesa, dalla comunità, dalla ecclesia. Il primo tra questi, quindi il primo gruppo di anime, la prima anima che si presenta, era uno famoso e quindi chiede a Dante: ma guardami se mi hai mai visto, cioè uno che andava in televisione, lo vedevi su internet, dovunque, quindi chiede di essere riconosciuto in quanto personaggio famoso. Ma Dante non lo riconosce, perché è morto quando Dante aveva un anno, poi capiremo, e non l'aveva mai incontrato. Allora però fa un secondo gesto di riconoscimento. E questo gesto invece è molto importante, molto interessante, con una serie di conseguenze. E un di loro incominciò, questo è Manfredi che parla, ma noi ancora non lo sappiamo, poi sarà una notizia pazzesca, perché questo Manfredi tutti pensano che sia all'inferno, è il figlio di Federico II, morto scomunicato, per cui io vi ho anticipato, è Manfredi, ma il lettore quando lo scopre dice: mamma mia, questo è matto, mette Manfredi salvo tra i salvi che vanno in paradiso. Chiunque tu sei così andando, volgi il viso, pon mente se là mi vedesti unque. Io mi volsi ver lui, anche questo volsi, Eder scrive pagine molto belle su questi gesti, su questo girarsi, su questo andare verso o rivolgere lo sguardo verso. Io mi volsi ver lui e guardai il fiso. Biondo era e bello e di gentile aspetto.
ma all'unde cigli un colpo avea diviso. Quando io mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai, el disse: or vedi, e mostrommi una piaga a sommo il petto. Poi, sorridendo, disse: io son Manfredi, nipote di Costanza, imperatrice, eccetera. Non possiamo leggere tutto, però vedete che una scena, in ogni verso c'è una novità, c'è un gesto, e così. Quindi ti chiederei, Eder, di raccontarci quali sono nella tua lettura gli elementi importanti in questi versi che abbiamo letto.
Sì, è un pezzo densissimo, come avete sentito. Non, è un incrociarsi di tante diverse cose, non è solo un singolo gesto. Prima c'è Manfredi che chiede a Dante di guardarlo, di volgersi, c'è la descrizione di Dante che si volge verso di lui, quindi c'è questa idea di attenzione reciproca che è fondamentale, cioè il gesto deve comunicare e per questo ci vuole la giusta attenzione, no? E quindi abbiamo proprio questo incrocio quando abbiamo capito che Dante sta facendo attenzione per bene, è solo in questo momento che fa questo gesto di far vedere la piaga, insomma, il petto. E poi dopo c'è il sorriso e io sono Manfredi, quindi abbiamo tre componenti da considerare qua. Il modo in cui il gesto viene legato al nome e anche questo sorriso e tutte le implicazioni che vanno insieme. Prima di tutto il gesto non è solo suo, è anche il gesto di Cristo che si rivela a Tommaso e così Tommaso capisce che sta guardando il Cristo. Quindi c'è questo livello di risonanza scritturale. Quindi cos'è? Ovviamente Dante qua ci fa vedere un'idea nella persona di Manfredi, ci fa vedere un'idea, un concetto teologico. In Manfredi scopriamo la speranza, l'idea della speranza per tutti, cioè uno anche scomunicato può alla fine arrivare al purgatorio con un vero pentimento, anche all'ultimo momento è possibile. E quindi c'è un concetto che viene qui, però non è solo quello, è anche particolarità, perché per Manfredi in questo momento sta rivelando la sua identità, è in quel momento che dice: io sono Manfredi, e poi continua a spiegare chi è, nipote di Costanza imperatrice, e poi va più tardi, parla della figlia e dà tutta l'identità della figlia, quindi non solo dal suo nome, ma ci dà una genealogia che forse non è quella neanche aspettata, perché evita di parlare del padre, che sarebbe famoso anche il padre, e ci parla invece di Costanza e ci dà questa linea generazionale che è femminile, al femminile, non quello maschile che ci aspetteremo. E questa è un'altra sorpresa. Quindi in questo singolo gesto abbiamo l'incrocio tra un concetto molto importante teologico, ma allo stesso momento un'identità molto particolare e molto radicata nella storia. Quindi è Manfredi, è un'unica persona, è l'unico Manfredi che può essere nipote di Costanza e che può avere la figlia che nomina, no? Però allo stesso tempo ci comunica anche una verità che va oltre, quindi è un'identità sempre che vediamo su diversi livelli, ed è proprio il momento del gesto, il modo in cui il gesto si incrocia con delle parole scelte che ci rivela questa persona, che si rivela in tutta la sua relazionalità. Scusate. Quindi la persona qui, come vediamo, non è un singolo nome, è tutta una genealogia, è il rapporto con Dante, è il rapporto col lettore, ed è anche la conferma di una verità teologica. Tutto questo è quello che ci dà la persona di Manfredi. Quindi è molto complesso quando iniziamo a guardare il gesto. Poi bisogna anche pensare qua all'iconografia. Dante, quando scrive questo, deve solo dire: e mostrami una piaga, perché abbiamo in mente, secondo lui, tante volte che abbiamo visto questa scena di Cristo che mostra la ferita, no? Quindi In quel momento il lettore al Medioevo ha in mente subito tutta una serie di immagini che può sovrapporre sull'immagine di quello che sta leggendo. Quindi questi livelli si moltiplicano ed è molto interessante guardare come Dante riesce a evocare gesti che sarebbero riconoscibili anche dall'iconografia, mosaici nelle chiese, affreschi, cose che per lui il lettore ha presente, deve avere presente. Quindi.
Sì, ecco, un altro caso, ora non possiamo analizzarli tutti, però questi primi dell'Antipurgatorio sono molto significativi perché danno anche delle indicazioni al lettore su come deve prestare attenzione a questa gestualità e al suo significato, alle sue funzioni. E in particolare nel canto successivo c'è un altro caso in cui troviamo ancora questo doppio livello, diciamo allegorico universale, anche se qui più di un'allegoria morale, e invece poi individuale, personale, in senso più proprio. Il caso di Bell'Acqua, che è un personaggio famoso, lo dico ai ragazzi, fa parte del canone delle letture, forse vi verrà inflitto l'anno prossimo dalla professoressa, fa parte proprio di quelli che sono nell'Antipurgatorio perché sono pigri, negligenti, quindi si sono pentiti, sì, ma troppo tardi. Perché? Perché non ne avevano tanta voglia, cioè erano un po' pigri. Ecco che ci raggiunge anche Armand. Ah no, non vuoi venire qui? No, ok. E quindi Dante rappresenta in modo proprio iconografico la sua postura. È seduto con la testa tra le gambe, abbraccia le ginocchia e ci dice proprio era messo in una posizione tale che sembrava quasi il fratello della pigrizia, no? Come per dire la pigrizia fatta persona, si direbbe oggi, o il figlio della pigrizia. Lui dice come se pigrizia fosse sua serocchia, cioè sua sorella. Quindi c'è questa dimensione un po' allegorica morale. Però poi il discorso va avanti. Allora vi leggo questa terzina, poi così capite questo momento, diciamo, iconografico, che però sembra semplice anche questo, sembra facile. Poi in realtà ha tutta una serie di problemi di gestualità, di posturalità e anche di teatralità, per cui può essere anche interessante. Ecco, è Dante che vede sto tizio qui seduto per terra e dice lui a Virgilio: «O dolce signor mio, dissi io, è un di lor», ecco prima c'è la terzina descrittiva, «è un di lor che mi sembiava lasso, sedeva e abbracciava le ginocchia, tenendo il viso giù tra esse basso. O dolce signor mio, dissi io, adocchia colui che mostra a sé più negligente che se pigrizia fosse sua serocchia». Allora si volse posimente e però poi inizia un dialogo in cui insomma ci sono degli sviluppi anche qua interessanti che portano l'incontro da una dimensione soltanto di un quadro allegorico, impersonale, a un'altra dimensione.
Sì. Questo gesto è molto interessante perché ad un certo punto c'era un gruppo di studenti che volevano provare il gesto di stare seduti abbracciando le ginocchia, tenendo il viso già giù tra esso basse e poi muovendo il viso pur su per la coscia, e alcuni dicevano che era impossibile, che non si può fare questa cosa che è un dibattito ancora aperto, sarò curiosa di vedere perché è interessante, cioè muovendo il viso pur su per la coscia, cioè come riesci, cioè, comunque quel che hanno capito provando il gesto, che non si, se lo leggi così magari non te ne accorgi, ma quando ti metti là a provare ti rendi conto che è difficile, cioè forse è possibile ma molto difficile, e secondo me è importante per considerare Bell'Acqua e cosa ci rappresenta nella commedia, perché la corporalità di Bell'Acqua, il modo in cui si muove, ci fa capire qualcosa proprio su questo livello di pigrizia. Cioè, il pigro che sta anche male, ma non vuole fare lo sforzo di migliorare la situazione, no? E quindi abbiamo le dimostrazioni proprio dell'estremità della pigrizia, l'idea che non tira su la testa semplicemente, potrebbe semplicemente tirare su la testa da quella posizione, la cosa più normale, però se deve mantenere contatto con la coscia per tutto, cioè mentre tira su non può liberare la testa. Quindi Dante sta lavorando veramente densamente sulle parole qua per darci un'immagine, per farci capire una fisicità che ci spiega uno stato spirituale, mentale e tutto il resto. Però il bello è che lo fa per, alla fine, per parlare con l'amico, che alla fine c'è un affetto fortissimo tra Dante e Bellacqua, ed è questo che ci rimane anche. Di nuovo abbiamo un altro sorriso qua, perché Dante si mette a sorridere quando capisce che l'amico è salvo in purgatorio, non è condannato all'inferno. Poi è seguito di nuovo anche qua l'incrocio tra il modo di muoversi nel personaggio e quello che dice or va su tu che sei valente. Tutte queste parole cortissime, perché dice or va su tu che sei valente. Anche valente sarebbe la parola lunga, grande alla fine, però anche lì valente diventa un'altra cosa, no? Quindi il modo di parlare viene accentuato, lo possiamo capire solo dal gesto in questo caso, il gesto che rinforza tutta la personalità di questa persona Bellacqua. E quel che è bello anche qua, come il caso di Manfredi, è che da una parte ci fa capire cos'è la pigrizia, eccetera, eccetera, però d'altra parte abbiamo proprio la particolarità del rapporto con Dante. Dante mette là il suo amico ed è molto chiaro che è il suo amico, e Bellacqua fa questo sforzo gigantesco solo perché è il suo amico. E abbiamo anche il movimento, c'è questa differenza di tempo del modo in cui Dante si muove velocemente verso lui, quindi Dante è tutto agitato, deve vedere l'amico, Bellacqua che si muove lentamente, quindi è bellissimo pensare al ritmo di questi due movimenti, Bellacqua lentissimo, Dante velocissimo, però alla fine c'è l'incontro tra loro due. Ed è questo che dà tutta la forza emotiva a questo episodio, che è stato letto con tanto amore da tanti poeti e lettori di tutti i tipi, perché c'è qualcosa di molto umano qua e viene fuori anche in questi modi sottili che puoi anche leggere senza fare attenzione, ma una volta che inizi a guardare il gesto viene fuori proprio l'incrocio di questi aspetti tra la persona specifica, il rapporto di affetto e il modo in cui Dante dà a noi l'idea di Bellacqua. Quando uno parla di Bellacqua vuol dire qualcosa, cioè abbiamo la sensazione di conoscere questa persona, ed è proprio per questa attenzione al dettaglio, no?
Sì, no, mi veniva in mente, secondo me è un ruolo veramente difficile ma importante, forse anche nel vostro. Io suggerirei di fare un casting a Lorenzo Bandini, non so se c'è ancora qua, perché lui ambiva, dove si è nascosto Lorenzo? No, lui ambiva una parte, cioè la parte di Bellacqua è il massimo che si può proporre, però è molto difficile. Ah, ok, come... non ce l'ha fatta, ok, allora niente, non puoi fare neanche Bellacqua. Ok, lo proviamo insieme, magari te lo insegna Marco, vedrai. Ma un altro momento, forse ancora più interessante, se possibile, del tuo libro è l'analisi dell'episodio di Buonconte, non tanto per la gestualità nel purgatorio, nell'incontro con Dante, quanto per il racconto che Buonconte fa della sua morte. Buonconte è un altro personaggio che voi potete mettere in relazione a un personaggio infernale, perché è il figlio di Guido da Montefeltro che Dante incontra nell'inferno, nella stessa bolgia dove c'è Ulisse, quindi nel canto 26 c'è Ulisse, nel canto successivo c'è questo Guido da Montefeltro. Il figlio, come il padre di Manfredi era all'inferno, così anche il padre di Buonconte all'inferno. Ma i figli sono invece nei primi canti del Purgatorio, anche qua sono entrambe delle presenze così sorprendenti. Tutti e due, sia Manfredi che Buonconte, raccontano la loro morte in battaglia e il loro pentimento proprio in punto di morte, e quindi la successiva ammissione al purgatorio, perché, come scoprirete l'anno prossimo, il purgatorio si differenzia dall'inferno soltanto non perché ci sono peccatori che hanno peccato di meno o peccati meno gravi, ma anche peccati terribili. Manfredi dice: orribili furono i peccati miei, ma si sono pentiti.
Questa è l'unica differenza, il pentimento. Anche quelli che sono pentiti in punto di morte, feriti in battaglia, stanno per morire, come buon conte che camminano sanguinando per la campagna, poi cadono e nell'attimo in cui stanno per perdere la vita, come dice buon conte, una lacrimetta, una lacrima che esprime il dolore per la consapevolezza del male compiuto, del peccato, quindi non una lacrima per il dolore che sta provando fisicamente, ma una lacrima per la consapevolezza del male che ha compiuto durante la vita, guadagna il perdono di Dio. E in quel momento buon conte non fa solo questa lacrima, che è un gesto in qualche modo fisiologico, che però esprime lo stato della sua anima, ma dice che fa delle, come il verso, fa croce, fa di sé croce, mm-hmm. fa croce delle mani, lo leggi?
Sì, ma ci sono due aspetti. Okay. Prima ci dice nel nome di Maria finito.
Ecco, sì, certo.
E poi più tardi spiega cosa succede al suo corpo dopo la morte e parla del fatto che viene spinto nell'Arno e sciolse al mio petto la croce chi fe di me quando il dolor mi vinse. Ed è stato notato molto, c'è anche un richiamo alla famosa Francesca di Inferno 5, sospinse e vinse, sono le rime di Francesca quando parla proprio, quando parla proprio del momento dell'innamoramento con Paolo. E qui invece abbiamo un'altra tempesta, abbiamo una tempesta infernale, sempre una tempesta infernale però che ha luogo sulla terra e non nell'inferno. E in questo caso è una tempesta che scioglie questa croce che Buon Conte fa di sé. Quindi deve essere una croce così sul petto che viene sciolto dal movimento dell'acqua e la tempesta. E questo, anche qui, il gesto ci rivela tantissimo. Perché quando guardiamo cos'è questo gesto, dove lo vediamo, qui c'è il libro bellissimo di Moshe Barash che guarda la storia di questo gesto nel contesto di Giotto. Ed è un gesto di Maria, cioè il gesto dell'umiltà di Maria. E quindi quando lui dice nel nome di Maria finì, e poi più tardi dice che aveva fatto questa croce con le braccia, vuol dire che non solo dice il nome di Maria, ma fa il gesto che per lui è quello mariano probabilmente. Ed è una cosa che Dante non sente bisogno di dirci, perché per lui noi dovremmo avere questa immagine in testa. C'è nei mosaici a Firenze, c'è dappertutto nella Cappella Scrovegni, Maria quando viene presentata al Tempio fa questo gesto, e poi anche all'Annunciazione fa lo stesso gesto, quindi è proprio il gesto che è suo e significa questa umiltà fondamentale. Una cosa che ho notato che è affascinante è che se uno va a guardare l'inizio del Purgatorio nei manoscritti illustrati, i primi manoscritti illustrati, per esempio nella Ledgerton che c'è al British Library, si vede, e questo non c'è scritto nel testo di Dante, però sappiamo che Dante per entrare nel Purgatorio deve mettersi in una posa di umiltà. C'è questo momento quando entra, dopo l'inferno, ed è sporco, è stanco, tutto il resto, c'è questo momento quando Virgilio lo prende e Dante dice solo che gli dice di mettersi in posa di umiltà. E cosa fa? Non lo dice, però nelle illustrazioni vedi che viene illustrato così, nel gesto mariano. E sappiamo che l'unica cosa che sappiamo della devozione personale di Dante è che dice che prega Maria mattina e sera. Questa è una cosa che sappiamo di lui, è una cosa che dice di Beatrice, che anche lei è molto devota alla Vergine. Quindi, e ovviamente dappertutto nel Purgatorio la presenza della Vergine è importantissima, è sempre il primo esempio della virtù che contrappone ogni vizio su ogni livello del Purgatorio. E quindi qua questo gesto della croce di Buon Conte diventa molto, molto significativo per parlare proprio dell'umiltà e per parlare del comportamento mariano che le anime devono prendere su di sé per purificarsi, perché alla fine l'umiltà è la cosa più importante, sì, è sì. Quello che ci vuole per entrare nel Purgatorio, soprattutto dopo l'esperienza dell'inferno, pensare perché infatti è l'invidia, come dicevate, l'arroganza che ci divide, è quello che divide la società, è per questo, secondo Dante, che la società è talmente fratturata. E per contrapporre questo ci vuole umiltà e amore, che è quello che viene, che si vede proprio nel gesto della croce che vediamo in Buonconte. Quindi è un momento anche lì che bisogna andare a pescare un po' nei contesti dell'iconografia, contesti teologici, però rimane anche sempre allo stesso tempo il gesto di Buonconte, quello che segna. Lui in quel momento finisce col nome di Maria sulla bocca, quindi un'identità che è mariana, ma allo stesso tempo rimane sempre sua. È un fulfillment, per dire, termine di Auerbach, della sua identità, diciamo.
Ecco, tra l'altro è molto interessante la proposta che tu fai, che anche il gesto di Maria che accompagna la presentazione di Maria nel purgatorio, oltre ci stanno delle anime che si sono pentite, quindi devono purificare il vizio a cui hanno ceduto in vita, però oltre a subire delle punizioni temporanee vengono presentati loro una serie di esempi della virtù contraria al vizio a cui hanno ceduto e poi del vizio. Ora, il primo degli esempi della virtù è sempre costituito da Maria. Nella prima cornice, che è la cornice della superbia, il primo esempio di tutta la serie, poi della decina di esempi di vizi e virtù, è proprio l'esempio di Maria nell'Annunciazione, che è un esempio di umiltà. Perché? Perché Maria, davanti all'annuncio dell'angelo, dice Ecce ancilla Dei, ecco la serva del Signore. Umilmente accetta questo compito inspiegabile, misterioso, che Dio le ha assegnato. E tutto ciò viene rappresentato, Dante non può sentire le parole Ecce ancilla Dei, ma in qualche modo le vede nel gesto di Maria. E dice proprio così: e avea in atto, cioè nel gesto, impressa esta favella, cioè questo discorso, queste parole, Ecce ancilla Dei, propriamente come figura in cera si suggerisce. Ecco, tu suggerisci che, senza che lo dica, proprio il gesto di Maria, che il lettore dovrebbe immaginare, proprio questo gesto di umiltà che l'iconografia aveva stabilito. E quindi questo crea una connessione molto forte, molto bella, tra la tua lettura dell'episodio mariano e questo primo. E mi dà lo spunto per chiederti un altro aspetto dell'episodio di Buonconte, anche se siamo un po' lunghi, però mi sembra bello. Cioè, tu fai tutta una lunga discussione anche sulla gestualità della croce legata alla liturgia medievale, alla gestualità della liturgia e della preghiera. C'erano dei trattati che spiegavano come pregava San Domenico, come si dovrebbe pregare, e c'era in questi trattati anche una lunga discussione sulla posizione dell'orante, cioè di colui che prega, che assume la figura della croce. Non in questo modo, ma proprio aprendo le braccia, no? come Cristo sulla croce. No? Allora tu hai pensato che, anche se il gesto è questo qui, però l'allusione alla figura della croce possa avere un significato in questo episodio. E poi ti faccio anche l'altra domanda, così poi rispondi tranquillamente, perché è sempre legato a questo, diciamo, alla codificazione dei gesti liturgici. Nel canto ottavo c'è un personaggio che anche lui fa una preghiera, rivolge una preghiera, il Te Lucisante, prima unendo, no, le mani, le palme delle mani così, e poi con un gesto che invece è misterioso, e anche qua può essere utile capire, sulla base anche della codificazione nei trattati liturgici. Come abbiamo parlato dei trattati liturgici, c'è un fuggi-fuggi, però insomma, adesso torniamo ai gesti.
Sì, infatti a canto 8 c'è questo momento quando un'anima, c'è la descrizione di un'anima, ella giunse e levò ambo le palme. E c'è un dibattito su questo: ella giunse e levò o giunse e levò ambo le palme? Con ambo le palme io tendo a pensare che sia questo, però ci sono tanti che dicono questo. E qui è interessante guardare le implicazioni di ogni gesto, perché questo tante volte significa pregare per gli altri, on behalf of others, sì, per, non, qualcosa che non è qualcosa che voglio per me stessa, ma a favore degli altri, no? Quindi questo gesto tante volte viene legato all'idea di pregare per altri. Invece questo è più l'individuo che si spinge verso il divino. E vediamo descrizioni molto intense di tutti e due questi gesti. È una discussione che continua fino ad oggi. Chi fa così in chiesa, chi dovrebbe, cioè sono forse discussioni in America, ma chi fa così in chiesa e chi dovrebbe, cioè, e cosa vuol dire se fai così, dovrebbe essere solo il prete o anche, cioè, anche tutti quanti in chiesa se possono far così, o se sarebbe solo il prete che lo fa per tutti quanti e quindi gli altri non lo fanno. Quindi è una discussione ancora viva che ci fa capire come questi gesti significano tantissimo per noi. Quindi qui mi sembrava interessante guardare il contesto dell'idea, poi tanto in purgatorio c'è l'idea di pregare, perché ovviamente queste anime in purgatorio sono salve, sono già in purgatorio, magari ci mettono più tempo, meno tempo per salire, però sono salve. L'idea anche di pregare per quelli che rimangono vivi sulla terra è molto importante, è uno di questi aspetti che lega il purgatorio al nostro mondo. E quindi ci sono motivi per dire che è questo, e vorrei sentire anche la tesi su questo, ma si può insomma guardare in tutti e due gli aspetti e diventa affascinante qui un singolo verso, ma quando uno si mette a dire ok, esattamente cosa fa con le mani, ci sono queste implicazioni che vengono fuori, che cambiano anche il modo in cui leggiamo tutto quell'episodio. E il modo in cui pensiamo al rapporto tra le anime e tra i vivi, tra Dante e quelle anime, e anche per noi come lettori. Quindi sì, cioè lì non devo risolvere, non cerco di non risolvere, perché mi sembra molto complicata la questione.
Sono vari simbolismi, magari entrambi possiamo aprire, sì, la polisemia infatti. Del gesto.
Entriamo
lascio
un attimo
a voi la soluzione, sì, insomma, decidete voi se è più giusto questo o questo, questo impulso verso l'alto o l'apertura, quindi aspetto di vedere cosa decidete.
Vi aspettiamo.
Entriamo, Eder, nel purgatorio vero e proprio, perché dopo questo antipurgatorio che abbiamo visto è così importante, perché in effetti stabilisce anche una serie di patti con il lettore, di indicazioni su come il testo deve essere letto, entriamo nell'antipurgatorio e subito vediamo una cosa importantissima, che nell'antipurgatorio, che nel purgatorio le anime, in questa prima cornice, sono i superbi, come abbiamo detto prima, sono puniti sotto dei grandi massi, quindi come in vita hanno guardato tutti dall'alto in basso, ora loro si devono piegare, schiacciati dal peso del loro stesso peccato e della consapevolezza del loro peccato. E la cosa interessante è che da prima c'è il problema di riconoscerli, perché essendo schiacciati da questi massi, Dante non riesce a vedere i volti delle persone. Quindi c'è un problema di riconoscimento, gli sembrano qualcosa, dice, che non sembrano persone. Quindi c'è proprio l'uso di questa parola chiave. Poi invece, in qualche modo, questo riconoscimento avviene. E la cosa ancora più interessante è che Dante, per la prima volta, non ci sono più solo i gesti delle anime con cui Dante si mette in relazione, ma Dante replica lo stesso gesto delle anime, perché anche lui si deve curvare per poter parlare con una di queste anime, quella di Oderisi. E inoltre in questo modo può anche vedere meglio quelli che sono gli esempi del vizio punito, che sono gli esempi della superbia, intagliati sul pavimento. E quindi questo stesso gesto delle anime viene replicato da Dante, e anche Dante non solo subisce metaforicamente la stessa punizione, ma anche viene sottoposto in maniera anche gestualmente più efficace a questi esempi. In più non basta, no? Nella tua lettura anche il lettore viene in qualche modo sollecitato a replicare questo stesso gesto. No?
Sì, c'è l'idea qui che se pensiamo al purgatorio come una terapia di gruppo dove bisogna usare i movimenti per cambiare la psicologia, no? Cioè, c'è anche questa behavioral therapy, no? L'idea della, come si dice, behavioral therapy?
La teoria del comportamento, cioè la
behavioral therapy, quindi per la psicologia, per terapia di comportamento. Per esempio, chi soffre della agorafobia, bisogna uscire, cosa fanno con loro? Non è che si siedono con loro a cercare di capire il rapporto col padre, ma portano la persona fuori un pochettino alla volta, ogni volta in uno spazio un po' più grande, fino a quando, senza aver capito, forse senza aver capito qual è la psicologia sotto, facendo il movimento, alla fine riescono ad avere il risultato voluto. L'hanno usato anche per l'anoressia, per tanti disturbi diversi, e dicono che a volte bisogna proprio agire con movimenti
sul corpo,
agire prima sul corpo. E questa è l'idea del purgatorio allo stesso tempo, questi superbi vengono, gli viene prima imposto questa posizione di umiltà, è il sasso che gli impedisce di alzarsi come vorrebbero. Ma poi l'idea è che pian piano, più stanno in questa posizione di umiltà, diventa una sensazione naturale, e quando la sentono come naturale vuol dire che sono pronti e possono partire. E quindi è interessante come gli esempi positivi sono visibili sul muro, e invece quelli del vizio punito sono invece per terra. Quindi cosa vedi quando stai guardando, in che modo, è molto interessante. Perché magari l'esempio positivo, se stai cercando, come tanti che vediamo lì tra i superbi, non sono ancora pronti, e quindi stanno cercando di vedere tutto, vogliono vedere Dante, vogliono vedere, e lì potrebbero vedere gli esempi positivi. Poi Dante, quando esce, che ha iniziato anche lui per poter riconoscere gli altri, per poter collocare con le anime, deve abbassarsi anche lui, deve abbassare lo sguardo, solo così riesce a vedere chi c'è sotto questi sassi, e solo così, quando lui curvo anche lui, inizia a guardare per terra, vede questi esempi di vizio punito. Ma in quello stato là li vede in modo umile, li vede già in modo, quindi non è per dire quelli là hanno sbagliato, è per dire ho sbagliato anch'io in quel modo. E poi c'è, per descrivere tutti questi esempi negativi, c'è un acrostico in canto 12 del Purgatorio, che ho notato questa cosa, che quando stai leggendo e vedi Dante che imita la posizione di questi superbi, si curva, e c'è quel momento quando tu stai leggendo e vedi l'acrostico, fai "Ah!" e ti chini anche tu in quel momento. Probabilmente non lo fanno tutti, però c'è la possibilità che c'è quel momento quando ti muovi dalla lettura in orizzontale alla lettura in verticale, quando te ne accorgi dell'acrostico dove c'è scritto uomo che scende per tutta la pagina, che quando fai così anche tu hai fatto lo stesso gesto di Dante, anche tu ti sei umiliato, forse senza volerlo fare, ma per Dante questa sarebbe già la prima mossa, è mettere il corpo nella posizione corretta che poi l'anima segue, non la mente, oggi parliamo tanto della mente, per lui è l'anima che segue il corpo e non necessariamente viceversa. Quindi un suggerimento di un modo possibile che il lettore può essere coinvolto anche senza volerlo dal testo, che Dante ha tanti trucchi per coinvolgerci nella lettura, nell'esperienza, nell'incontro con le persone del purgatorio.
Sì, non tutti i nostri colleghi sono d'accordo con questa lettura, però a me devo dire che sembra interessante, perché soprattutto il modo in cui tu la connetti con un momento di autoriconoscimento, il lettore che sta dicendo guarda quello lì che è superbo, è stato punito, peggio per lui, invece abbassa, legge uomo, ma sono io, il momento dell'autoriconoscimento. appunto l'umiltà che porta al rispecchiamento, al riconoscimento non solo dell'altro ma di se stesso in questi. Quindi una dinamica del tutto infernale, del tutto diversa e opposta rispetto alla dimensione infernale in cui la pietà era in qualche modo morta e bisognava aderire alla giustizia di Dio. Qua invece non c'è una distanza con questi esempi, ma c'è una identificazione, un autoriconoscimento. E questo gesto dell'umiltà è quello preliminare, è la prima cornice, puoi andare nelle altre solo dopo che hai effettuato questo autoriconoscimento nei peccatori attraverso l'umiltà. Sì, forse abbiamo ancora 5-10 minuti per dire qualcosa su alcune delle altre cornici su cui ti soffermi, per esempio quella degli invidiosi, che è particolarmente interessante anche questa. Gli invidiosi sono puniti, viene da invidere, cioè guardare male, no? Quello più bello, più bravo, più forte di me, allora lo guardo, no, con cattiveria, e sono puniti proprio nello sguardo, una punizione terrificante, hanno gli occhi cuciti con il filo di ferro, e lo stesso Dante, e passano delle lacrime tra queste, no, negli spazi lasciati, e anche Dante usa il termine mungere, anche dai suoi occhi vengono munte delle lacrime davanti a questo spettacolo. Ma ecco, l'incontro poi con un personaggio come Sapia, che apre poi lo spazio ai racconti, ecco, anche questo è un episodio molto complesso e non possiamo dire tutto. Quali sono secondo te un paio di cose davvero importanti che poi possono essere utili anche per riflettere, no, su come metterlo in scena?
Sì, ma qui anche pensando proprio al problema della transizione dal nostro comportamento infernale all'idea di una comunità diversa in purgatorio, l'idea di avere una relazione diversa con le persone, e, bisogna pensare, per purgarsi queste anime non è solo il fatto che non vedono, che quello che ci colpisce, perché l'idea di cucire gli occhi è orribile, ma l'altra cosa che bisogna ricordarsi è che sono seduti tutti quanti, c'è scritto, e l'un sofferia l'altro con la spalla e tutti dalla ripa erano sofferti. E quando pensiamo a questi invidiosi, che fondamentalmente sono persone che hanno problemi con gli altri, vogliono vedere che gli altri soffrono, no? Non hanno, sappiamo, poi ci viene spiegato che l'opposto è l'amore, quindi è quello che gli manca verso l'altro, non vogliono bene al prossimo, e quindi il dover stare seduti uno sopra l'altro, cioè c'è sempre
sostenere
l'altro. Cioè io penso sempre, parlo sempre con i miei studenti, penso sempre a quando sei sull'aereo e qualcuno si addormenta, sì, che non conosci, uno straniero si addormenta sulla tua spalla, e l'orrore di questa cosa, che vorresti scomparire in quel momento. Cioè, secondo me è un po' così per loro, questa soffrire che fanno uno dall'altro. Non è solo il sostegno, ma è anche è la difficoltà di appoggiarsi uno sull'altro. Che quando pensiamo alla personalità di una come Sapia, che è un personaggio talmente forte, non vuole dover sostenere qualcuno, essere sostenuta dal qualcuno. E questo è il rapporto difficile che vediamo là. E poi c'è anche la gestualità della faccia di lei, perché con Sapia abbiamo questo momento molto strano del purgatorio, quando ci racconta pienamente il suo vizio, che non succede molto spesso, ma ci racconta il suo vizio in modo che possiamo viverlo, cioè l'invidia cosa vuol dire. Si vede che l'invidia è importante per Dante, lo vede proprio come un problema principale della società, e quindi ci fa per l'invidia tutto questo racconto, quando lei parla del fatto che pregava per la sconfitta dei suoi concittadini, e poi la gioia, quel che ci dà Dante è questa espressione della gioia immensa alla sconfitta dei suoi concittadini, e c'è questo momento orribile, Letizia presi a tutte altre dispari, tanto che io volsi in su l'ardita faccia, gridando a Dio, ormai più non ti temo. Quindi cosa fa? Cioè, tira su la testa in questo modo, cioè proprio di sfida con Dio. E quel che è molto bello in questo, quando incontriamo Sapia, è il momento quando viene descritto il modo in cui guarda Dante, quando sente la voce, vediamo Domento a guisa d'orbo in su levava. Quindi lo stato purgatoriale, c'è una imitazione in qualche modo dello stesso gesto, ma non un'altra chiave. Quindi,
cioè per sentire Dante, per come così, no? Solleva, sì. Non il gesto di sfida, ma il gesto ora di ascolto, di ricerca di una relazione.
Esatto. E quindi questo doppio gesto, quello ricordato e quello attuale, ci dà in un lampo, Dante talmente, cioè con pochissime parole, ci dà tutta l'idea di una persona. E qui non solo l'idea della persona, ma di un cambiamento enorme. Non ha finito, Sapia è ancora una persona abbastanza difficile, non è ancora pronta. La prima cosa che fa è corregge Dante, cioè subito dice una cosa, lei, ah no, no, non è così.
In senso giusto,
ha ragione, però lo fa in modo già subito un po'.
Fa un po' la maestria. Sì.
Esatto, infatti. E quindi vediamo questo, comunque vediamo un cambiamento enorme, proprio sempre nel gesto. Un gesto piccolo che potremmo anche non guardare, non fare attenzione, però invece diventa importantissimo, sì.
Bene, io direi, ci sono, ora vi do dei consigli per la lettura, perché ora non possiamo parlare di tutto, ci sono pagine molto importanti anche sulla cornice dei golosi, dell'incontro con Forese, sulla cornice dei lussuriosi, dove le anime sono nel fuoco, e quindi Eder fa una discussione molto interessante sull'ardore, sulle immagini del fuoco in relazione al tema dell'attenzione. Questo capitolo si chiama Ardente Attenzione. Però ecco, non possiamo ora soffermarci, ve lo consiglio come letture e approfondimenti. Invece ti chiederei di chiudere, non c'è, nel purgatorio già è abbastanza complicato, c'è prima l'antipurgatorio, poi il purgatorio vero e proprio, poi c'è Dante che non è solo uno spettatore, ma è uno che anche lui si trasforma, entra in relazione, e questa relazione lo trasforma nell'incontro con gli altri, quindi davvero, e per di più c'è anche il punto di arrivo, perché c'è anche il paradiso terrestre, e nel paradiso terrestre ancora di più c'è l'incontro con Beatrice. Allora anche questo è un incontro straordinariamente ricco e complesso, ma ti chiederei, così in poche parole per concludere, di dirci quali sono secondo te alcuni aspetti di questo incontro, a livello sia delle parole che vengono dette, sia a livello dei gesti che vengono attuati, che possono essere particolarmente significative nella tua lettura.
Beh, è qui che sentiamo il nome di Dante, però non in modo come ce l'aspetteremo, nel senso che lui dice sempre che non bisogna mai mettere il nome se non c'è un motivo ben preciso, che non sarebbe il caso di mettere il nome. E quando sentiamo il nome di Dante, è questo momento quando Beatrice cioè sta per essere sgridato, e lì è l'unico gesto che abbiamo lì veramente è fatto della vergogna di Dante, che si mette come un bambino che sente la vergogna per quel che ha fatto. Quindi immaginiamo Dante un po' così, e poi il suo nome solo in quel momento, Dante, no? Beatrice che lo chiama per nome proprio in quel momento, sì, sì, sì. E quindi si presenta a noi come persona con nome solo in questo contesto di umiliazione, di umiltà totale davanti all'unica che sa dire a lui cos'è che, cioè, dove ha sbagliato. E lì abbiamo tutta una scena dove lui si rivela nella sua piena identità, proprio in corrispondenza all'accusa di Beatrice. È il modo inadeguato nel quale all'inizio riesce a far faccia a questa accusa. Quindi non è una conclusione molto soddisfacente, mi sa, Giuseppe, giusto?
Però poi l'episodio va avanti, insomma.
L'episodio va avanti. Però mi sembra interessante notare che quando sentiamo il nome Dante non è un momento di gloria per il personaggio, anzi è un momento di umiltà totale. Quindi, anche se sembra una fine non molto trionfale, a me piace fermarmi anche lì, certo, su quello.
Anche perché poi tu lo metti in relazione invece a un episodio precedente, quando aveva legato, come fa sempre, il nome alla fama, no? In tutto l'inferno, nel purgatorio, no? Le anime dell'inferno chiedono che il nome mio rinfreschi, cioè il nome è la fama. E anche lui, a un certo punto, quando incontra i romagnoli nel canto 14 del purgatorio, che gli chiedono il nome, cioè è inutile che vi dica il nome, perché il mio nome ancora non suona molto lassù. Quindi il nome che deve suonare, cioè come qualcosa di glorioso, la fama, la celebrità. E invece qua il nome suona come...
Suona come Dante, non piangere.
Sì, perché lo diciamo ai ragazzi, l'anno prossimo, quando finalmente, dopo questo poveretto che è sceso all'inferno, salito il purgatorio, arrivato sulla cima di questa montagna, arriva Beatrice, lui tra l'altro sta piangendo perché si gira e Virgilio non c'è più. Voleva dirgli, Virgilio, ecco finalmente Beatrice, invece non c'è. Allora lui si mette a piangere e le prime parole di Beatrice sono proprio: Dante, non piangere. E lui dice, vabbè, poverino, ora gli dai fazzolettini. Invece no, non piangere ancora, che piangere ti conviene per l'altra spada. Ora ti faccio piangere io veramente. Cioè, una Beatrice che appunto è molto diversa da quella che Dante si aspettava, e forse anche i lettori, e che guida poi Dante però a un processo ancora di più di autoconoscenza, di pentimento e quindi poi di purificazione. Ok, direi Marco, abbiamo toccato alcuni temi.
Direi di grande ricchezza e grazie intanto. Perché questo... Vogliamo lasciare giusto 10 minuti, un quarto d'ora, se ci sono domande, sollecitazioni. Soprattutto sapevo dalla prof che
Non so se qualcuno deve andare via,
perché è un'ora anche. Se no, possiamo anche.
Uscire?
Possiamo anche, se no. È un po' tardi, allora chiudiamo qua, Se non ci sono altre domande, ringraziamo ancora davvero Heather e Giuseppe di questa... Invitandoli, Giuseppe ovviamente è qui di casa, però l'invito per venire a vedere il purgatorio l'estate prossima, noi te lo faremo e speriamo che tu possa davvero, perché questo incontro è utilissimo.